Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Giulia Sanna ai microfoni di Unica Radio, oggi in piacevole compagnia di Cristiano Godano, che salutiamo e a cui diamo subito il benvenuto. Ciao, ben trovato.
Ciao Giulia, ciao a tutti voi.
Bene, ti lasciamo sorseggiare la birra mentre ci concedi questa intervista. Siamo qua alla Fondazione Siotto e Cristiano Godano, che è a tutti noto il chitarrista, il cantante dei Marlene Kunz, oggi ha appena presentato il suo libro pubblicato con La Nave di Teseo, Nuotando nell'aria. Ti chiedo subito, da dove hai tratto l'ispirazione per questo libro?
Ma la cosa più da inventarsi, secondo me, era il tipo di libro che poi mi sono inventato, cioè raccontare qualcosa a riguardo di tutte le canzoni dei primi tre dischi. Infatti il libro è strutturato, i capitoli del libro sono esattamente i titoli delle canzoni, rigorosamente riportati in ordine filologico, per così dire. Cioè, il primo capitolo è la prima canzone del nostro primo disco e l'ultimo capitolo è l'ultima canzone del terzo nostro disco. Io mi ero prefisso di fare questo lavoro sulle canzoni dei primi tre dischi, e una volta chiarito a me stesso che io volevo fare quello, poi si è trattato di trovare nella mia archivio di memoria tutto ciò che mi ricordavo in merito al processo creativo di queste canzoni. Quindi si è trattato poi di un lavoro di ripescaggio nella memoria. La parte ispirata è proprio connessa con l'idea di questo libro, che credo che sia un'idea abbastanza originale. Non mi pare ci siano molti libri in giro strutturati in questo modo, dove praticamente il creatore delle sue canzoni si lascia molto andare nel raccontarle, a volte quasi nello spiegarle, altre nel illustrare le qualità e le caratteristiche del processo creativo. Ecco, più che altro, a proposito di ispirazione, io più che altro ho cercato con la memoria di ricordarmi che cosa mi aveva ispirato quando ho scritto questi testi. Quindi credo che sia, mentre ne parlo mi sembra di star parlando di un qualcosa che comunque è originale.
Sbaglieremo a definirlo un'autobiografia?
Ma da un certo punto di vista no, e da un certo punto di vista sì, perché io non ho voluto scrivere un'autobiografia. Poi va da sé che, riconnettendomi con il me stesso di 25-30 anni fa, cercando di ricordare perché avevo scritto certe cose, mi collocavo a livello spazio-temporale in un contesto che poi qua e là ho raccontato. Quindi ci sono passaggi aneddotici che sostengono questa mia ricerca dei motivi legati alla mia ispirazione. Cioè, la mia ispirazione è il gioco forza connessa con quello che facevo all'epoca. Se io ad esempio racconto spesso nel mio libro di questi momenti vissuti nella mia discoteca di riferimento, la discoteca rock che frequentavo veramente con un'assiduità morbosa negli anni miei tra i 20 e i 25, ed è evidente che quell'humus che io frequentavo mi ha aiutato a livello di ispirazione. Quello che noi viviamo nella nostra quotidianità, se abbiamo una predisposizione un po' artistica, è tutto potenzialmente fertile. Qualsiasi cosa io posso fare da ora in avanti, andando a cena, potrebbe esserci da qualche parte l'occasione per una ispirazione, non lo so. Magari uno dice una cosa rivelatrice, un commensale dice una cosa interessante, io potrei anche immagazzinarla nella memoria e dire: potrei fare un testo su questa cosa. Allora, scusami, poi finisco. Allora, ritornando indietro, nei miei 20-25 anni ho dovuto richiamare alla memoria aspetti legati alle aneddotiche, quindi quando ci si imbatte in quelli, a tutti gli effetti si può dire: sto anche leggendo qualcosa di autobiografico.
Quindi, se non propriamente un'autobiografia, un tuffo nei ricordi o comunque un tuffo in quella che è la memoria storica un po' dei Marlene Kunz.
Sì, sì, sì.
Avete un'esperienza che ormai è trentennale come sì, come Marlene Kunz. E quindi evidentemente siete evoluti, siete cambiati. Quanto e come siete cambiati nel modo di fare musica? E soprattutto, nello scrivere il libro, ti sei reso conto tu stesso di come, cioè dove siete arrivati?
Ma può darsi di sì. Vedi, per scrivere questo libro e scriverlo in questo modo, pieno di particolari e pieno di... Io non... inutile che faccia il falso modesto, è pieno di consapevolezza. È la consapevolezza di uno che ha suonato per tutti questi 30 anni, quindi non credo che io avrei potuto scrivere questo libro alla fine del nostro terzo disco. Avrei probabilmente avuto qualche aneddoto in più a portata di mano, che magari adesso, passati 30 anni, ho perso e non ho più potuto recuperarlo. Però all'epoca io non avevo la consapevolezza di ora, quindi per rispondere alla tua domanda, è successo in questi 30 anni che io, almeno per quel che mi riguarda, ma credo che Riccardo e Luca possano dire la stessa cosa, ho vissuto acquisendo consapevolezza, e la nostra musica è anche l'esito di questo percorso di maturazione della nostra consapevolezza. E i nostri ultimi dischi contemperano la parte istintiva con la parte ragionata. Poi è chiaro, alla gente piace un po' più immaginare che ci sia il genio della sregolatezza, no? Quindi alla gente piace pensare alla potenza di una cosa nata spontaneamente, ma io non ho mai lesinato i miei sforzi per far capire ovunque ve ne fosse occasione che l'arte non è mai istintiva, se non deliberatamente l'artista dice questa cosa è frutto di uno slancio istintivo. Però il 95% dell'arte che c'è nel mondo in tutti i secoli eccetera è l'esito di una mente al lavoro, di una mente che riflette su quello che sta facendo, che cancella le frasi che ha scritto perché sente che le può scrivere meglio. Non c'è, l'arte non è istintiva, l'arte è l'esito di un lavoro importante dove la testa è molto importante.
Hai parlato di arte e di consapevolezza. Tu tra l'altro non sei, diciamo, alle prime esperienze neanche con la scrittura, perché ti sei già cimentato nello scrivere racconti, e così come con la musica ti sei cimentato in, diciamo, declinazioni diverse, per esempio l'hai portata a teatro, adesso scrivi, penso che comunque ci sia un filo rosso che è quello della musica in questo libro, quindi come ti approcci con le altre cose che fai?
Forse con meno consapevolezza, cioè se io faccio una roba per sonorizzare un film, come abbiamo fatto spesso, un film muto, mi metto un po' più umilmente al servizio di una attitudine di apprendimento e di consapevolezza che sto mescolando la mia espressione artistica con quella del cinema. Quindi devo cercare di capire che devo essere un po' meno certo di me, un po' meno protagonista e un po' più predisposto a imparare cose.
Tra le varie consapevolezze del libro c'è anche chiaramente ci sono delle considerazioni legate forse a come si vive adesso anche la musica, o comunque al rapporto tra i cantanti, gli artisti e il pubblico, e sicuramente tutto passa per la via dei social. Come si rapportano, come ti rapporti tu ai social e come si rapportano i Marlene Kunz ai social?
Stiamo cerchiamo di capire come fare a sfruttarli nel modo più conveniente. In fondo credo che la maggior parte dei musicisti nei social, il motivo principale per cui è nei social è a scopi promozionali. Credo che siamo non molti, almeno parlo probabilmente della mia generazione, cioè io sono una persona più... forse io sono un baby boomer, giusto? Si dice così, no? E infatti adesso voi giovani della generazione ultima, ma forse voi siete la penultima, ci liquidate con la famosa OK Boomer, no? Noi siamo liquidati. Io però tendenzialmente dovrei essere un baby boomer.
Io non l'ho mai fatto, però da oggi inizierò a farlo.
Cosa?
Liquidarvi così.
Ah, ok. E io penso che tutti noi di questa generazione qua i social li utilizziamo più che altro perché sappiamo che va fatto, perché dobbiamo andare lì, perché si passa di lì per tenere viva nella memoria della gente la presenza stessa del gruppo e se si può promuoverlo. Probabilmente i giovani di adesso, i rapper invece, hanno un approccio con i social dove si divertono anche, dove hanno proprio magari un'esigenza non solo legata alla promozione ma anche proprio di socializzazione conforme all'attitudine imperante, proprio perché siete più giovani. Questo non è un discorso di un nostalgico rincoglionito, è uno che semplicemente sta cercando di dare una risposta alla domanda, cioè noi coi social cerchiamo di capire come fare ad avere l'approccio giusto per avere dei ritorni concreti dai social, visto che andiamo anche per promuoverci. Tutti noi cerchiamo di capire come fare a entrare lì dentro e ad allargare il proprio bacino di utenza. E fra l'altro i nostri coetanei, non, come noi, non sono così dentro ai social come voi, credo di poter dire, siete nei social. Quindi ci attrezziamo e poco alla volta i Marlene hanno cercato un loro modo di esprimersi e di apparire, e devo dire che alla fine, dopo vari tentativi, non abbiamo saputo rinunciare a quella che è una mia caratteristica, perché sono io quello che crea i contenuti e i post con delle parole sono scritte da me, sono il parolaio del gruppo, no? E le mie caratteristiche sono esattamente tutto ciò che non bisognerebbe fare nei social, perché io sono purtroppo riflessivo, quando scrivo apro milioni di parentesi, detesto la sintesi di Twitter perché non ho quella caratteristica di racchiudere in poche parole la potenza dello slogan, no? Sono un po' più, diciamo, ho un po' più una testa filosofica, quindi apro milioni di parentesi nella mia testa che poi trascrivo in un linguaggio che fortunatamente è scritto bene ma reclama pazienza, e nei social andare a chiedere pazienza in un social è proprio lo sbaglio che uno non dovrebbe mai fare. Però alla fine io sono consapevole che la gente in fondo da noi vuole un po' questo, la nostra gente, il nostro pubblico. Quindi cerchiamo di capire come stare nel mezzo fra esigenze contrapposte.
Insomma, frustrante questa apparizione nei social, un lavoro per voi?
Lavoro, questo sicuro, questo sì. E io ho anche molto riflettuto, devo dire, a un certo punto mi sembrava di aver avuto proprio l'uovo di Colombo da dire anche agli altri. Ho detto, ma ragazzi, ma infine noi ci cruciamo cercando di capire come fare, ma alla fine il segreto è divertirsi lì dentro, come dovresti un po' provare a fare in una comunità di amici intimi con cui tu sei, le 20 persone che conosci meglio, che rappresentano a loro modo un piccolo social, con loro tu ti comporteresti, diciamo, in un modo molto più disinibito, conforme al tuo spirito, al tuo senso of humor, provare ad andare lì dentro a divertirsi, ma non è alla fine non è così semplice, perché anche il nostro stesso senso of humor comunque sappiamo tradurre bene nei social, però ci provammo anche, ma la nostra gente purtroppo per certi versi è abituata a un cliché diverso. I Marlene sempre seriosi, invece i Marlene sanno essere dei cazzari non indifferenti, ma buttare nei social la componente cazzara non è facile, no, noi non ci siamo riusciti, quindi continuiamo ad apparire seriosi, intellettuali, bla bla bla, cioè.
Senti, nel libro si parla anche, magari in maniera più o meno trasversale, di politica, e quindi, visto che abbiamo appena nominato i social, per un mix atomico ti chiedo se avete mai provato a parlare di politica sui social.
Sì, certo, di parlare. Io...
Scrivere.
No, ma non era tanto quello il mio dubbio. Nel senso, io non voglio andare a far politica. lì dentro. Io sono pervaso da un senso civico insopprimibile che mi chiama proprio al dovere. Cioè, quando io vedo gli attacchi a Greta sistematici, quando io vedo le palle che si propagano in internet e che fottono un sacco di persone, quelle che poi purtroppo si fanno trascinare in una deriva che è pericolosissima per il paese italiano, mi viene spontaneo, o comunque mi risulta impossibile, non entrare nei social per cercare di stimolare le persone, non tanto i convertiti. Non so se tu lo sai che si dice che si predica i convertiti, cioè quando tu hai un qualcosa da dire e lo vorresti raccontare per convincere delle persone, alla fine poi tu parli a chi sono già quelli convinti, ed è molto difficile invece arrivare a quelli che sono da convincere, soprattutto di questi tempi dove internet è deviata dalla potenza degli algoritmi. Noi non riusciamo veramente a raggiungere, ci è impedito di raggiungere altre persone per stimolarle alla riflessione, se non utilizzando dei meccanismi che sono quelli degli algoritmi. Se tu usi parole chiave, cioè se io volessi parlare di qualcosa di importante, ma dove in fondo alla fine Salvini non c'entra niente, ma se io nel mio titolo metto la parola Salvini, io ho garantita l'attenzione di milioni di milioni, si fa per dire, di tanta gente che non leggerebbe mai il mio post, che poi parlerà d'altro. Ma infatti questo è un discorso anche legato proprio ai titolisti, no? Quando si bluffa con i titoli si spinge molto in una direzione. In internet è un fenomeno che si sta notando, su YouTube a volte ti imbatti in certi video che hanno un titolo, acchiappa attenzione, poi tu guardi quel video e non c'è quasi nessun riferimento al titolo. Quindi è fraudolenta questa cosa qua, è fatta per mettere in titillazione, far titillare, fibrillare questi cazzo di algoritmi, che sono una comunità che sta per diventare antagonista del genere umano, e non è più fantascienza. Questa è una cosa che fino a 5-6 anni fa potrebbe essere stata travisata come fantascienza, ma non è fantascienza, è la realtà. E quindi anche lì è tutto molto molto complesso, la comunicazione in internet, e arrivare a cercare di favorire la riflessione delle persone. Io vorrei veramente cercare di far capire almeno agli indecisi, non ai facinorosi, ma agli indecisi, vorrei veramente chiedere: ma voi vi rendete conto di cosa cazzo è stato il nazismo? Ma voi vi rendete conto di veramente cos'erano i campi di concentramento? Tutto messo in discussione, tutto dimenticato, ma vogliamo veramente tornare lì? A me sembra che un musicista che ha un pubblico, di Marlene Kunz ha una pagina di 150.000 follower, hai il senso del dovere di cercare di spiegare alle persone. Tu non puoi assistere disarmato a questa perdita collettiva della memoria. Non è un discorso legato a questioni astratte, queste sono cose molto pratiche. Le nuove generazioni non possono dimenticarsi che il nazismo è veramente una cosa pessima, eppure ci sono rigurgiti di nazismo, non va bene. Cioè, i ragazzi devono rendersi conto di questa cosa qua, non è bello, eh. Cioè, rivedetevi Schindler's List. Uno si guarda Schindler's List, dovrebbe essere colpito. Queste sono cose vere, non sono cose false. Eppure in internet stanno distruggendo, stanno demistificando tutto, perché c'è un uso maligno della rete, per cui gli algoritmi vengono organizzati in un modo tale che si fa in modo che le persone vengano convinte da una contronarrazione che coincide con la post-verità. Cioè, neanche un cazzo di ghiacciaio che non c'è più convince la gente che c'è un problema. Cosa devono fare le persone di buon senso per far capire che c'è un problema?
Tornando al libro, alla consapevolezza e a quello di cui abbiamo parlato poco fa, il titolo evoca evidentemente forse uno dei vostri più grandi successi. Letteralmente 30 anni fa nuotavate nell'aria, a proposito sempre di consapevolezza.
Sì, però senza consapevolezza. Cioè, e io poi a distanza di 30 anni ho saputo capire cosa stava succedendo e l'ho raccontato nel mio libro, giustificandolo, si usa dire ex post, no? A posteriori, riandando a ripescare nella memoria, ho trovato i vari indizi che mi hanno permesso di spiegare che questa cosa succedeva, che è un'immagine poetica, ovviamente nessuno di noi nuota nell'aria, però è simbolica, no? Rappresentativa di un tra il volare altrove, che è la perdita della testa, cioè l'artista, no? Con la testa per aria, ma è anche proprio la leggerezza calviniana e lo sganciarsi dalle contingenze terrene, andando un po' oltre passare in volo, dice una canzone di Madonna e Kunz. Tutto qua.
Per quanto riguarda sempre appunto il libro, il fatto che si tratti più o meno di una, quasi di un'autobiografia, ti chiedo per chiudere, mi ricordo una volta Gramellini che disse che riguardo la sua autobiografia, subito dopo che l'aveva presentata, aveva passato tipo una notte in bianco con sudori freddi, un febbrone a quasi 40. A te è successo lo stesso? Ma una perché? Sorta di catarsi, beh, per il fatto di essere venuto tra virgolette allo scoperto e quindi di essersi raccontato. Tu hai subito la stessa cosa?
No, proprio no, non... No, mi sono divertito, qua e là mi sono reso conto che smascheravo abbastanza, ma non mi sono posto veramente il problema e non mi è arrivato il problema. Ho dormito il sonno dei giusti con placida abbandono.
Bene, noi ti ringraziamo Cristiano e speriamo insomma di riaverti presto in radio e grazie mille per questa piacevole chiacchierata.
Condivido, piacevole, arguta, grazie, ottime domande e spero, qua e là mi sono un po' dilungato ma sono reduce da uno spettacolo, ero un po' stanco, però insomma va bene, grazie mille, grazie.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.